Benvenuti a tutti, in particolare a chi è venuto oggi come Lela, Mirko, Isabella, Maria Grazia, poi vediamo, Sandra Biondo, Lorenza. Benvenuti davvero. Ciao, ciao Paolo, ben arrivati. Non vi raccontiamo quello che abbiamo fatto in questi primi due giorni, perché sarebbe molto difficile. Comunque a me pare di poter esprimere il pensiero comune, siamo stati molto contenti perché è venuto questo mio confratello salesiano che non è sacerdote. Notate, io non ve l'ho detto neanche una volta, è quelli che Don Bosco ha chiamato i coadiutori, cioè laici consacrati, quindi voto, povertà, castità, obbedienza, vita comune, cioè voglio dire nulla di diverso dalla mia vita, ma non sacerdoti. Questo non toglie niente, sono degli apostoli, educatori dei giovani, e devo dire questo è a 10 marce in più, laureato in filosofia, ma poi da 30 anni dirige spiritualmente la formazione dei giovani salesiani. E prima era qui vicino a Brescia, un paese che si chiama Nave, dove anch'io ho studiato per 3 anni nella formazione. Adesso quest'anno hanno chiuso questa casa e l'hanno trasferito all'Ateneo Salesiano Pontificio Università di Roma, dove gli hanno dato la cattedra di filosofia morale, e nello stesso tempo è nella comunità dove i giovani confratelli dell'Italia, non più dell'Alta Italia, adesso dell'Italia, si formano, e quindi ha una missione molto bella. Avete sentito anche la chiarezza di pensiero, la forza di pensiero. Io gli ho detto, e poi lui all'ultimo incontro l'ha ribadito, gli ho detto che lui è un po' catastrofico, cioè che fra due visioni dalla stessa realtà lui tende a quella un po' più dura, un po' più forte. Io a volte sullo stesso problema vedo la parte positiva, insomma, però secondo me con i giovani è molto efficace, perché devi dargli delle cose, pane solido, insomma, da masticare, non devi accarezzarli, ecco. Penso che abbia anche delle... Lui era anche economo qui a Nave, e il riscaldamento era una ipotesi, e per cui questi giovanotti che insomma avevano imparato che si può vivere anche con un discreto freddo, e in nome anche di uno stile di vita, di un
ecologico, ma
io dico morale, anche proprio di non cercare comodità continuamente quando poi hai l'età che puoi resistere, vai in montagna, vai a 4.000 metri, ci stai, dici che sei contento, e poi vieni a casa e vuoi invece il tepore, il caminetto, la poltrona. E quindi a me è piaciuto questo tipo di educazione che sta impartendo. Quindi, vabbè, abbiamo avuto questo personaggio che ci ha parlato sulla base di alcune pagine dell'Apocalisse, dure, forti, ci ha parlato praticamente di quale dovrebbe essere l'atteggiamento che un credente oggi, in una situazione di minoranza religiosa, noi siamo una minoranza in un paese che rifiuta Dio, e quindi devi decidere chi sei e che cosa vuoi fare. Vi dico solo la prima pagina, poi tutti avete il fascicolo, anche gli ultimi arrivati, adesso io non ne ho più qui neanche uno proprio. Sandra, non so se tu hai fatto in tempo a riceverne uno. Dov'è la Sandra? Hai ricevuto una copia del fascicolo? Se qualche vecchio glielo può dare, vabbè, chi ce l'ha già a casa? Ecco, io ne ho fatte 70 copie, quindi spero che... Vabbè. A chi non c'era raccontiamo soltanto la prima pagina, molto bella. Allora, la prima pagina riporta un brano di Tagore e racconta che un povero, è sul bordo della strada a chiedere l'elemosina. Non capisco. Mi hanno detto adesso di stare più vicino.
Sì, aspetta, così, perché così arriva la tua bocca, tutto qua.
Ho la bocca qui, sì. E questo povero gli annunciano che sta arrivando il cocchio del re. Oh, che bello! E quindi lui si prepara a ricevere una elemosina da re. Quando il re arriva, prima ancora che il povero stenda la sua mano, è il re che gli tende la mano e gli dice: che cosa mi dai? Che cos'hai da darmi? E questo lo spiazza. Dopo un momento di riflessione, di preghiera, dalla sua sacca il povero estrae un chicco di grano e lo dà al re. Il re lo ringrazia e va. Ma alla sera, quando il povero svuota la bisaccia, trova un granellino d'oro e quindi rimpiange di non avergli dato tutto il grano che aveva, perché l'avrebbe avuto tutto d'oro alla sera. Ovviamente è una parabola, no? È una provocazione. Ecco, per 2 giorni ho sviluppato questa idea: Dio, il cocchio regale, no? Dio tende la mano a te e ti dice: che cosa mi dai? Sapendo che quello che tu gli dai finalmente diventerà oro per l'eternità. Mi pare bellissima come provocazione. Ecco, va bene. Il resto sognatelo nel vostro cuore. Adesso entriamo nella questa mattinata di domenica. Io ho preparato 3 sollecitazioni. La prima la ascoltiamo. Vi chiedo un momento di meditazione silenziosa. E vi dico da dove prendo queste parole, che adesso vi faccio anche ascoltare dall'originale. Questa pagina è stata dettata da Gesù, trascritta da Gioacchino, il veggente di Maccio. Un mese fa, quando la Chiesa ha approvato ufficialmente tutto quello che è stato scritto e detto a Maccio, cosa che non avveniva nella Chiesa dal 1931, che la Chiesa approvasse una visione privata e la indicasse come una strada da percorrere, capite l'importanza? Il vescovo che scoppiava, cardinale Oscar Cantoni di Como, che scoppiava di gioia, ha chiamato a Maccio la gente dicendo: facciamo una bella messa di ringraziamento. Ha fatto una bella messa, una bella omelia molto comprensibile, ma anche direi propositiva. Ma alla fine della messa, Don Luigi Savoldelli, che era il parroco di quando avvenivano le rivelazioni, 2010, 2011, 12, ha letto questa pagina che mette in risalto 2 segni che Gesù ha voluto dare controllabili della sua presenza. Il primo segno è la lettura del tuo cuore. Le rivelazioni di Maccio sono iniziate proprio così. Il Signore diceva a Gioacchino: tu adesso lascia fermo quello che stai facendo, lui insegnava, pensava, lascia lì gli allievi, vai in quel posto, trovi quella persona e gli dici questo messaggio. non entro nei particolari, lui partiva, andava, dava il messaggio si cancellava, cioè lui non ricordava più niente. Era proprio un ambasciatore, un messaggero che riceveva dal Signore un messaggio e lo consegnava. L'esempio più bello è stato quando il vescovo di Como, di allora, si chiama Coletti allora, si chiamava, spaventato da queste cose, chiama il suo teologo più bravo che aveva, si chiama Ivan Salvadori, e gli dice vai a Macio e controlla quello che sta succedendo, ma sono diventati matti, cosa raccontano, cioè, capite la paura di queste cose che a volte anche per noi davanti a certe, ma sai la Madonna qui ha fatto, ma sarà vero, non sarà vero, un'allucinazione, è vero? Allora manda questo bravo teologo, in internet lui racconta, se volete lo trovate, e dice arrivo alle 2:30 a Macio, non ero mai stato a Macio, incontro il parroco, lo saluto, poi andiamo in chiesa a pregare. E in chiesa c'è già un uomo che prega a voce alta davanti al tabernacolo e il parroco dice a lui. Allora dice, sediamoci, ascoltiamo. Dopo un po' il parroco dice, senti, io vado perché ho altre cose da fare, rimani qui tu. Don Ivan si siede, paziente, e sente che Gioacchino davanti al tabernacolo dice, Signore, quel Don Ivan di cui tu mi parli, io non lo conosco neanche. Pochi secondi dopo, chiaramente il Signore gli avrà detto quello che doveva dirgli, si gira, va davanti a Ivan, che era lì seduto nel banco, lo saluta, e poi, ecco, qui il Signore gli dà il messaggio per Ivan. 3/4 d'ora, 45 minuti, in cui Gioacchino rilegge tutta la vita di Don Ivan da quando è nato a quel minuto che è lì, raccontandogliela non come curiosità, io so le cose, no, ma facendogli vedere perché gli è capitato quella cosa, perché è nato lì, perché, come ha fatto a diventare prete, cosa aspetta il Signore da lui, cioè il filo rosso che lega tutti gli avvenimenti, anche quelli più intimi che tu non hai raccontato neanche al tuo confessore, li hai vissuti tu nel tuo cuore. E dice Don Ivan, è stato il regalo più grande che io abbia mai ricevuto, perché rileggere la tua vita agli occhi di Dio e capire che tutto è un disegno è una meraviglia unica, mi capite, che bellissima. Per cui lui, che era arrivato lì per indagare chi era questo uomo, cosa faceva, è stato indagato, ma il profondo, bellissimo. Da qui è nata un'amicizia formidabile fra questi due personaggi. Oggi Don Ivan è il vicario generale della diocesi ed è un po' il regista anche delle cose che avvengono, le celebrazioni. Insomma, grazie al cielo mi vuole anche bene personalmente. Il giorno stesso che la Chiesa ha approvato, dopo mesi e mesi che non mi rispondeva nessun messaggio, alza il telefono e mi chiama dicendo siamo finalmente arrivati al momento in cui posso parlare, e mi ha tenuto al telefono un bel po' di tempo, insomma. Quindi è molto bello questo primo segno, leggere il cuore delle persone e aiutarle a capire la loro vita. Altre volte ha dato messaggi anche pesanti, dice Gioacchino, che si ricorda almeno in un caso, ve lo racconto perché tanto è di questi ultimi giorni, tra l'altro, che un cardinale di Santa Romana Chiesa, non italiano, su suggerimento del Papa viene a Macio perché ha un problema interiore di coscienza e vuole una risposta. Va dal parroco e gli dice, per favore chiamami Gioacchino. Il parroco dice, ma neanche per sogno, io che lo conosco, parroco attuale, che si chiama Don Gigi. E gli dice, ma no, perché io lo conosco, se lo chiamo qui per queste cose, di sicuro non viene perché lui non vuole esporsi, non vuole farsi incontrare da nessuno, non vuole vedere nessuno. A meno, dice, che glielo dica il Signore, allora viene, eh. Non ha finito di parlare che Gioacchino entra in chiesa. e va dritto davanti a questo cardinale, poi parlano fra di loro e dice Gioacchino, il sudore, il pianto, cioè voglio dire, e quel cardinale che alla fine, questa è una frase che può riferire Gioacchino e quindi la riferisco anch'io, che dice aspettavo da anni questa risposta e oggi il Signore me l'ha data, cioè è molto bello questo, cioè e dice Gioacchino, ecco, il Signore si fa vicino a ciascuna, il Signore sa, il Signore conosce, il Signore ti ascolta, preghi, mi avrà ascoltato, saprà, il Signore sa, allora di tanto in tanto quando Lui lo decide ti dà il segnale, io ci sono, fidati, questo è il primo segno. Il secondo segno è più teologico, ma più concreto, materiale. Quando c'erano delle veglie di preghiera in cui Gioacchino invitava persone a pregare con lui, fra gli altri Paolo Negrini, che l'anno scorso era qui con noi a testimoniarla di persona questa cosa, l'altare di marmo della chiesa di Maccio, un blocco unico di marmo, trasudava acqua, acqua che cadeva per terra, quindi non era una fontana, erano delle goccioline che imperlavano il marmo, poi si riunivano fra di loro, cominciavano a gocciolare fino al pavimento, e quest'acqua, dice Gioacchino, è il segno tangibile, verificabile, di una realtà che gli occhi non vedono, che costantemente dal grembo della Santissima Trinità sgorga l'acqua della misericordia, che è la vita di Dio, che vuole risanare la nostra vita, e quest'acqua sgorgando dal grembo della Trinità esce dalle ferite del Cristo crocifisso, inonda l'altare dove si rinnova il sacrificio della croce e arriva ai fedeli per mezzo dell'Eucaristia. Quindi capite che lega la Trinità, la croce, l'altare, l'Eucaristia, tutte legate fra di loro da questo bellissimo disegno di un Dio che vuole entrare nella tua vita per darti vita, ma una vita che duri per sempre. Ecco, allora, chiusa la parentesi introduttiva, ascoltiamo adesso le parole scritte da Gioacchino, ma sotto dettatura di Gesù, e lette dal suo primo parroco, che era anche il suo direttore spirituale, Don Luigi Savoldelli. Noi abbiamo avuto la gioia di incontrarlo nel pellegrinaggio di un mese fa e per 2 ore ininterrotte ci ha veramente incantati. Tutto registrato, tutto trascritto, per cui chi lo vuole lo trova. Io ho già dato il link per trovare tutte queste cose. Giuseppe, tu ci fai l'audio, voi seguite sul foglio le parole. Ho definito questo audio e le parole trascritte la tachipirina della vita spirituale. Quando avete una crisi, avete un momento inesorabile, a volte insomma inevitabile, di prova, ma anche di peccato, di fallimento, ascoltatele queste parole. Io l'ho già spedita a tante persone, ma lo faccio di nuovo volentieri, insomma, nel senso che basta dare un link e le trovate. Ecco, spero che ti rimanga nel cuore questa appassionata presenza del Signore che dice io sono con te sempre, non preoccuparti davvero. Ecco, va bene?
Queste non sono parole che vi dico io personalmente, ma sono tratte dagli scritti nati dall'esperienza di questo santuario. È uno scritto del 10 novembre 2012. È il Signore stesso che parla. Io conosco il vostro cuore più di voi stessi e ogni istante della vostra vita mi è caro ed è sempre presente, perché anche nel vostro passato come nel vostro presente io sono, io ci sono. Con me non esiste un c'ero e un ci sono. Tutto è in me. A nessuno è dato di conoscere la vita di un uomo se non a colui che è la vita, colui che è l'Eterno, a colui che è, davanti al quale tutto è, a me. Solo io posso conoscere ogni più intimo pensiero, ogni istante della vita di ognuno, anche quando tu l'avessi dimenticato. E nessun uomo può esserne a conoscenza se non riceve dal mio spirito questo, e solo per quel momento, perché non è lui che parla, ma è solo un mio messaggero. Nessuno, nemmeno gli angeli, conoscono tutto di ogni creatura se non ispirati da me, che sono l'è. Questo è il segno più grande che ho dato qui. E proprio per questo essere sempre vicino a voi, nel conoscere il tutto di voi, nel mio entrare nel mondo ho donato tutto di me e fino alla fine vi ho amato. E dal mio corpo tutto umano trafitto è scaturita l'acqua della misericordia, di me misericordia, che purifica ogni vostro peccato, se guardando e volgendo in alto lo sguardo a me, fratello trafitto, vi lasciate travolgere dall'acqua che vi rigenera. Per questo vi ho dato quell'altro segno, certamente non spiegabile per voi come tutto ciò che è da me quando rivela la mia inarrivabile soprannaturalità, che non vuole imprigionarvi, ma solo aiutarvi a continuare ad avere fiducia in me, che cammino con voi. L'acqua della vita continua a sgorgare da ogni altare della terra, dove continuamente con voi sacerdoti mi dono per amore, io, l'uomo Gesù, il Cristo di Dio, per amore dei miei fratelli. E dall'Eucarestia, attraverso l'altare di me stesso, che continua a sgorgare l'acqua purissima di me, misericordia. Dunque, io vi conosco nell'intimo e in ogni istante posso raccontarvi tutto di voi, non per accusarvi, ma per consolarvi nel mio esserci sempre stato, e questo è il primo segno. E in forza di questo vi ho voluto donare visibile l'altro segno, il più grande che scaturì dal mio corpo trafitto, l'acqua che sgorga dall'altare di me stesso, dal mio corpo vero che mangiate, nel mio vero sangue che bevete e vi rigenera. E in questo mistero del mio dono tutto umano, contemplate me, Trinità, misericordia, che lì tutto mi rivelo e mi dono nel mio io divino e nel mio intimo mistero di noi, amore indissolubile e soprannaturale. Quali segni più grandi potevo darvi? Qui li avete toccati, sentiti, visti. Già la mia amatissima madre ciò disse a questo piccolo messaggero nel prepararlo all'incontro col mio mistero, quando impetrava attraverso di lei a me miracoli di guarigione. Questi segni sono la mia risposta. Nessuna guarigione, per quanto inspiegabile, è più grande del miracolo di me stesso, che mi faccio prossimo a voi fino alla fine del vostro cammino per accogliervi con lei sulla soglia del cielo. Io sono con voi e voi l'avete toccato. Siate confortati. Ascoltatemi.
La grandezza di amore.
Sappiamo cosa sentire, cosa è vivere, sappiamo che è un grande spazio. rende e chiarisce tantissime cose che per noi sono incomprensibili. E soprattutto il discorso che mi chiedete di miracolo, perché il miracolo sono io, cioè la mia presenza, il mio sacrificio in tutte le messe, ciò che noi viviamo a volte molto, cose molto a volte un po' banali, vediamo certe cose un po' tremolanti, oppure che non è particolarmente espressivo, però ciò che sta avvenendo è incommensurabile, insomma, è vero quasi un paradiso.
A me parla, mi risuona proprio tanto che apre dicendo io sono, io ci sono.
A me sì, risuono molto, non parlare con l'occhio, devo dire, perché apre dicendo io sono, io ci sono, dice tante cose su di sé, della sua presenza, e poi tutte dicendo fino alla, mi faccio prossimo a voi fino alla fine del vostro cammino per accogliervi con lei sulla gloria del cielo, vi sto accompagnando, a me ci sono, eccetera, io sono con voi e la vedo nel caso, siate confortabili, ascoltatemi. Cioè l'idea di avere Gesù che mi dice io ci sono, tu pensi che la gloria della tua vita di dire questo succede, questo succede, che mica la vita mia. E poi Gesù dice, guarda che io sto con te, io ci sono, cioè toccami, la devi toccare, toccami, io ci sono. È grande.
Una delle difficoltà, la lascio raccontare a Giuseppe, davanti a queste rivelazioni di Maccio, è legata al fatto che c'è un sacco di altre persone che dicono di avere dei messaggi da parte o del Signore o della Madonna e a volte si rivelano delle cose un po' superficiali che non hanno senso, magari per una persona può avere anche un significato, ma non è un messaggio. Qui il messaggio è per la Chiesa, sono 700 pagine scritte e approvate dalla Chiesa, e Giuseppe mi diceva che ha provato a invitare persone amiche questo gruppo, insomma, diciamo pure di quelle che ho conosciuto anch'io, e qual è la reazione?
Anche parlando dei sacerdoti, spesso la reazione è di dire non mi serve, mi basta quello che vivo già, mi promessa, avendo i miei di fede, cosa che da un lato può essere certamente vero, nel senso che se uno la rivelazione ufficiale per i Vangeli, la liturgia, la Chiesa, penso sia senz'altro più che sufficiente se uno vive con l'università, però dall'altra parte c'è un po' la sensazione che non ci si preferisca non mettersi in gioco fino al punto da ammettere che il Signore possa fare delle cose che escono dall'ordinario, perché ammettere che la soprannaturalità esiste è un passaggio che non è semplice da fare per noi che siamo immersi e cresciuti fin da piccoli, credo, in una cultura fondamentalmente illuminista che nega tutto ciò che anche noi cristiani a volte pensiamo che appunto la nostra fede in qualche modo debba rientrare in questi ambiti in cui solo ciò che tradizionalmente accettato da secoli possa essere accettato e invece tutto ciò che esce dall'ordinario mette in crisi.
Sì. Metto l'accento, devi spegnere il computer, sennò quello è un messaggio che arriva fischia. Metto in evidenza la parola soprannaturale. Ecco, c'è, come dire, la paura di usarla nella cultura di oggi, che tu sei un po' matto, insomma, credi ancora alle favole. E no, il soprannaturale è la realtà più grande in cui siamo immersi continuamente. Non ha senso che io preghi se non sono in contatto con il Signore. Sarebbe una cosa psicologica bella, per carità, nulla da dire, ma vuota. Se non parlo con il Signore, se il Signore non mi ascolta, che senso ha pregare se dovesse avere l'idea che Dio non c'è? Però siccome pregare mi fa bene, prego, è un po' come fare una seduta psicoterapeutica, ma per carità va benissimo, però non è vuota, è niente. Allora è il soprannaturale che il Signore sta richiamando, la verità che noi siamo immersi in una realtà più grande. Io ne cito una che è fondamentale. No, aspetta, aspetta. Io ne cito una che è fondamentale, l'Eucaristia. Quando noi celebriamo l'Eucaristia non stiamo facendo un rito, lì c'è presente il Signore. Cioè c'è presente niente meno che il Figlio di Dio, realmente, corpo, sangue, anima e divinità, che condivida la mia vita fisica terrena. Non è un fatto devozionale, non è un fatto così simbolico, no? Come Gesù nell'ultima cena ha spezzato il pane. No, no, Gesù è lì presente. Ma capite che il soprannaturale fa parte davvero della vita? Noi siamo immersi nell'abbraccio della Trinità, Padre, Figlio e Spirito, costantemente, proprio immersi, che ci abbracciano costantemente. Allora è importante, come dire, lo dico proprio perché stiamo facendo un momento di meditazione, di riflessione. Io non mi chiedo di credere a Maccio, anche perché il Signore più volte ha detto: io non vi porto nessuna novità. Non c'è nulla di nuovo, non ci sono profezie, non ci sono, non so io, previsioni catastrofiche, niente. Quello che dovevo dare ve l'ho già dato, ma l'avete dimenticato, siete superficiali, non avete approfondito, prendetelo sul serio. Questo è il grande messaggio che arriva da Maccio. Quindi l'Eucaristia al centro, in assoluto. La prima mano alzata era di Maria Grazia.
Volevo dire, il microfono, Marco,
ce n'è un altro.
Io ho detto, non mi serve, ho dato la lettura, non mi serve una cosa nuova, però dico, ho molta difficoltà a capire.
Non c'è nulla da capire, c'è solo l'Eucaristia al centro. Cosa c'è da capire?
Non capisco perché deve dare dei messaggi attraverso questo Signore, che sono messaggi che già conosciamo, cioè la preghiera.
Perché non li viviamo? Tu hai l'impressione che 7 miliardi di persone hanno capito qualcosa di Cristo? Non devi pensare a te, devi pensare al mondo, alla Chiesa.
Con tutta la gente che prega in questo momento, ma è possibile che ci siano tutte queste persone morte, queste guerre continue, che l'uomo non abbia capito che la guerra non serve a niente, che non si può vivere ammazzandosi gli uni con gli altri?
E allora?
Questo vorrei capire.
Marco, cercavo di mettere insieme questa sorta di imbarazzo nei confronti del soprannaturale di parlare con quello che sta succedendo attorno a noi, che sembra invece una ricerca continua di qualcosa di metafisico. Sto pensando al grande interesse che c'è negli ultimi anni per forme che vengono chiamate il metaverso, la realtà virtuale e altre cose che magari molti di noi nemmeno conoscono, ma che sono già potentissimamente presenti ai livelli di diffusione, studio, eccetera. Come se comunque un desiderio irrefrenabile dentro l'animo dell'umanità ci fosse verso qualcosa di altro, di qualcosa che non è concreto, che non è naturale e che magari dovrei cercare dominanti tali, ma siamo in un momento in cui sembra che il soprannaturale vada più cristiano che non cristiano.
È vero.
Questa è una considerazione.
Non sentiamo nulla.
Io mi è piaciuto il commento della signora che ha detto che a lei non serve. Per me è bella questa cosa che a lei non serve, ma a me invece è servito tantissimo. E sapere di un Dio vivente, un Dio presente e presente anche oggi, non solo 2000 anni fa, fatto che si fa presente di comune tantissimo. Quindi, per me è stato molto importante conoscere il pedagogo di Ignazio.
Volevo rispondere a Giuseppe. No,
però non facciamo botte e risposta, no, facciamo le cose che sentiamo nel cuore.
Come ha detto che ha parlato di nuovi sacerdoti, giusto? Che sono... Ma per un sacerdote la messa è un momento essenziale. Io che ho vissuto vicino a sacerdoti, se la giornata passava senza avere detto messa, perché erano in toni diversi o perché non avevano possibilità, era un dramma. Ma perché? E questa è la dimostrazione, il momento della messa, proprio perché il Signore dice vengo lì con le mie ferite e porto anche quest'acqua che ti è fondamentale, per cui sapere, un sacerdote, sapere che in quel momento c'è proprio questo miracolo così importante è fondamentale, quindi mi meraviglio che un sacerdote non accetti la grandezza di questa anche nelle in una tante volte viene fatta anche non in chiesa, non io ho vissuto tante volte delle messe domestiche, no? Come più sapere che anche quella stanza minima poteva diventare un miracolo essenziale, cioè che ti porta quest'acqua della vita, secondo me è bellissimo, ecco, perché ha dato un valore in più a quello che anch'io ho vissuto, che sembravano cose modestissime.
Purtroppo abbiamo dei sacerdoti che celebrano dei riti, ma se tu vedi come celebrano, ti domandi se ci credono. Questo è il tragico, no? E Gesù lo dice, io mi rivolgo soprattutto ai sacerdoti, se non si convertono è un disastro, lo dice Gesù. Per cui purtroppo...
Infatti stavo
leggendo
un libro sui miracoli eucaristici. Non ho capito niente. Sto leggendo un libro sui miracoli eucaristici. La maggior parte dei miracoli eucaristici è nata dal fatto che i sacerdoti non credevano.
No, ma aggiungi che allora il Signore ha risposto dando un segno.
Ha risposto dando un segno, cioè, però il miracolo è avvenuto perché il centrale non credeva che lì fosse veramente il Signore. E lui l'ha detto.
Perdone, io ho un problema di udito di vecchiaia. Se parlate con la bocca aperta vi sento, se sussurrate non ne sento niente.
Sì. Volevo dare questa mia modesta testimonianza. Io circa 20 anni fa rimasi molto colpito, guardando casualmente il dibattito di TV, c'è un impegno di sacerdote su un miracolo, non ricordo neanche quale fosse, e questo sacerdote rispose, ma sa, io tutti i giorni assisto al più grande miracolo che ci sia, quello che potrebbe essere. Questo, che è la mia famiglia di 45 anni, che non credevo, sì, ci credevo che dovesse essere così, però un conto è che mentalmente sapere un ruolo di là, sentire un ruolo completamente più vero, mi ha colpito molto e era un grande aiuto della fede. E rivedere adesso in marzo questa sottolineatura, no? Che dice sulla presenza reale, che ha visto che è così, a me mi ha aiuto, a me personalmente, temo anche che sarà anche a voi sacerdoti, cioè perché va arrivato che anche questo fatto che nasce un cerchio di nuovo, per me è molto bello, perché si tratta di questo messaggio che verrà a vivare ciò che vuol dire con il tempo.
Dunque, per me questa era solo una breve introduzione, dopo c'è la sostanza, quindi no, io vorrei magari pazientiate un attimo in modo tale che riusciamo a entrare nell'argomento più importante. Vai.
Io.
No, c'era. Sì. Microfono vicino alla bocca.
Secondo volta dal fatto che se Gesù dice io sono con te, ogni momento ti conosco in profondo, so tutto di te. E questa non è che non so niente, nel senso che se Dio mi ha creato e mi ha riconosciuto tutto di me e sa tutto di me, però la sua presenza costante è una cosa bellissima, sembra quasi che tu lo faccia con un fare accorato, come posso dire, con un amore accorato. Perché questo? Io credo che la risposta fa, la signora che diceva anche le guerre, cioè il dolore, noi siamo liberi, ci dimentichiamo di questo. Dio ci ama in questo modo, ci dice io sono con te, allora voi capite che sono con te, però ci lascia liberi, noi siamo liberi. Per me è significativa e l'ho scoperto da poco. Una parabola, la conoscete tutti, ma quella in cui Gesù va in un paese, non mi ricordo come si chiamava, dove c'era un indemoniato che gli dice che era demoni, dice siamo una legione e dice mandaci nei porci e Gesù libera il demoniato, lo guarisce, i porci si precipitano e vanno e gli abitanti del paese cosa fanno? Gli chiedono di andarsene, come ha fatto un miracolo, invece di dire vieni da me, ci stanno le cuocere che sono male, cioè,
sono più importanti i maiali, i soldi da me.
Beh, e Gesù che fa? Gesù non dice, ma io sono venuto per salvarti. No, Gesù prende la parte e se ne torna via. Cioè Gesù rispetta talmente tanto la libertà di quel villaggio, di quegli uomini che non hanno capito niente.
Certo.
Scusi, stavo per dire un'altra cosa. Che non hanno capito niente. Vabbè, sei uno, vieni. Tu.
Va bene, grazie, grazie. Molto bene. Sandra.
Ah, sì, funziona. Io ho provato un grande sollievo quando ho sentito Nando.
Più lentamente per me, povero vecchietto, grazie.
Ho provato un grande sollievo quando ti ho sentito dire non aggiunge niente. Perché io ti conosco da 45 anni e qualcosa e il percorso che abbiamo fatto e che ha cambiato la vita di alcuni di noi, per chi c'era ricordo innamorarsi di Gesù Cristo, Tossignano 1980, e con un'adesione molto profonda alla lettura delle scritture e all'approfondimento e anche al bisogno di rendere la parola attuale e incarnata nella nostra vita. E quindi spero che, diciamo, io non lo so, credere o non credere amato, non mi interessa, no? Mi interessa credere in Gesù Cristo, nell'Eucaristia, nella risurrezione. Non mi interessa in questo senso, non perché non mi voglio mettere in discussione o perché mi fa paura o perché temo che il bisogno di appellare al soprannaturale denoti, non lo so, scusate, una certa fragilità. Cioè, ho bisogno del soprannaturale perché il soprannaturale, fra virgolette, ordinario, non mi basta. L'Eucaristia non mi basta, il Vangelo non mi basta, il messaggio di misericordia, di perdono, di amore infinito non mi basta. E io spero che questo non mi porti a essere giudicata, perché non mi scalda l'esperienza del miracolo e del soprannaturale. Io mi devo anche interfacciare con un mondo che mi chiede conto del mio essere cristiana, ce lo diceva la lettera di Pietro, no? Mi pare che su Pietro siete pronti a dare ragione della speranza che è in voi. E io al mondo con cui mi interfaccio non posso rispondere con l'esperienza soprannaturale, proprio perché è un mondo, per usare le parole di Giuseppe, illuminista, che mi critica paragonando il credere in Dio a credere alla natale, molto semplicemente. E quindi io, quando mi interfaccio con questo mondo, devo testimoniare in un altro modo, che non sia l'appello soprannaturale, così, la visione, la... Poi va benissimo, cioè i testi sono utili alla meditazione, alla riflessione e alla crescita.
Sì.
Però...
Allora io passo avanti, no? Perché c'è un disegno, insomma, non... questa era la piccola introduzione, cioè ascoltare la parola del Signore. Ecco. Visto che avete in mano quel foglio, giratelo. Ho voluto aggiungere, perché avevo una pagina bianca, non volevo buttarla via, ve lo dico proprio così, e ho messo un altro aspetto molto bello, questa volta di Ratzinger, che dice una cosa che secondo me è importante. Maria è presente in ogni liturgia, non dice... prega la Madonna, vuoi bene la Madonna, no, dice che è presente, e lo dice Ratzinger, che non era un sentimentale, non ho capito niente. Sì, hai ragione, scusami, hai ragione, la mia vecchiaia, ancora meglio, oso dire, ancora meglio. Perché noi, ecco, siamo di nuovo al tema del soprannaturale, e io questa pagina adesso non la leggo con voi, ve la lascio da, come pagina da riflettere. Mette in evidenza l'unitarietà, ecco, vediamo se riesco a trasmettervelo. Noi a volte separiamo, adesso dico una preghiera alla Madonna, poi siccome sono devoto di Santa Rita ne dico una anche a Santa Rita, poi come faccio a dimenticare San Giuseppe, come se fossero delle icone a cui mi rivolgo che non sono unite fra di loro. La realtà soprannaturale è una e una sola. E la presenza di Maria... Se avete meditato qualche cosa in occasione dell'Immacolata o in altre occasioni, è sostanziale, non è devozionale, non è ad libitum, se mi piace sì, se no no, no, è scelta oggettiva, eterna di Dio che ha voluto questa donna partecipe del progetto della salvezza. Non c'è niente da fare, non puoi eliminarla. Non so se, o non puoi separarla da tutto il resto. C'è poi chi prega solo la Madonna e non vuol sapere niente di Cristo, non ha capito proprio niente, cioè si sta costruendo una sua religiosità. Non lo giudico, vada pure avanti, il Signore gli vuol bene anche a quello, eh? Non è che vuol bene a noi perché siamo qui e agli altri no, per carità. Però il problema è importante capire che c'è una visione unica. Se dico Dio, dico tutto. E c'è dentro Maria, ci sono dentro... Allora, vengo al concreto. Quando noi celebriamo l'Eucaristia, qualunque sacerdote che celebra l'Eucaristia ha la Madonna a fianco. Non può non esserci. Ecco, questo è il senso di questa pagina. Non la vediamo, certo, io non l'ho mai vista. Io la sento, presente. Scelgo di credere che la Madonna è presente e vivo l'Eucaristia consapevole che sto vivendo un mistero della fede, presenza addirittura di Dio. E capite la paura, perché io sono un peccatore più di voi. Quindi non sto dicendo che è un fatto legato a non so, essere più bravi, più buoni, non c'entra niente, l'etica lasciatela perdere. Entrate nella realtà profonda della vostra vita personale, riunificate la vita, al centro mettete solo Cristo, perché Cristo è concretezza storica, fisica di un Dio che se no per noi è irraggiungibile, anche nella sua grandezza, nella sua bontà, nella sua infinità. Ha scelto una strada e ha detto: smettetela di costruirvi i vostri castelli, vengo io a dirvi chi sono, il mio volto è Gesù, e siccome Gesù è nato da Maria sono insieme. Ci sono alcune pagine anche di queste rivelazioni che dicono la sintonia perfetta fra il cuore di Maria e il cuore di Gesù costantemente, quindi una presenza fondamentale. Questo foglio, vi dicevo, non lo leggo, ve lo lascio, poi se volete meditarlo ve lo meditate. Vi do un altro foglio.
Mi aiuti per piacere.
Magari marito e moglie facciano il sacrificio di usarne uno solo, perché ho visto che c'è più gente del previsto. Allora io ho guardato le iscrizioni, mi sono fidato. Non lo so. Ce n'è ancora uno.
Chi è senza?
Mamma mia, ce ne avanzano due, incredibile. Ma voi due siete senza. Va bene, questo lo leggo. Ascoltate. Tutto quello che riguarda Dio se Dio è Dio non ha passato e non ha futuro, non ci sono variazioni, non gli cambi idea improvvisamente, non può essere oggi giudice e domani misericordia. Il tempo per lui è solo presente, l'eterno presente di Dio, e l'universo è una sua unica immensa tela meravigliosa ricamata con infinita sapienza dalla Santissima Trinità, e in questo creato si svolge la vita di ciascuno di noi. Ora, su queste 4 righe, 5 righe, hanno scritto libri, volumi, quindi capitemi, non giocate sulle parole perché le ho scritte io, quindi magari sono anche sbagliate, ma il concetto, voglio dire, ecco. Nella sua infinita misericordia ha voluto che noi, sue creature, agissimo con libertà, ad aggiungere o purtroppo a togliere ricami, ad abbellire o presuntuosamente a distruggere. Mi pare così molto, come dire, anche come immaginazione facile pensare a un mosaico, ma più bello all'idea del ricamo, una tela ricamata, dove tu a un certo punto, chiamato all'esistenza, ti trovi a vivere quel momento e su quella tela ricami la tua vita, intrecci le vite degli altri e questo ricamo va arricchendosi o purtroppo distruggendosi man mano che le creature umane ci lavorano. Ognuno di noi ha avuto un inizio che si colloca necessariamente in un punto di questa tela, chiamati, metto in evidenza, chiamati individualmente, quindi richiamo la meditazione di poco fa, dove il chiamato vuol dire che il Signore a uno ci ha pensati, dall'eternità, chiamati per sua infinita misericordia a partecipare alla sua vita. O notate, non ci ha chiamato per vivere, ci ha chiamato per partecipare alla sua vita. Guardate che se manca questo anello, la nostra vita è stupida. Vivere 100 anni con tutte le prove che passiamo è assurdo. Mettere al mondo un figlio è assurdo, è un condannato a morte. Se invece io non sono chiamato a vivere la vita terrena, sono chiamato a vivere la sua vita, e questo è un passaggio di preparazione, allora ha senso. Non so se capite, il passaggio è fondamentale. Quindi, chiamati dalla sua infinita misericordia a partecipare alla sua vita, in lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, e proprio per questo, perché siamo nell'eterno presente di Dio, siamo entrati in una realtà dove c'è solo il presente e non ci usciamo più e dureremo in eterno. Capite il passaggio fondamentale? Quindi entrare nell'esistenza vuol dire entrare in Dio, e questo vale per tutti i popoli, tutte le persone, qualunque cultura, qualunque religione. Guardate, è importantissimo questo aspetto universale di accoglienza di tutti, di non giudicare, di non creare muri, di non separare, e di far capire che noi siamo messaggeri, noi credenti cristiani, abbiamo ricevuto un messaggio che abbatte i muri, non li costruisce, che spiana le montagne, che raddrizza le strade, lo dirà il Vangelo di stamattina. È bellissimo questo aspetto. Quindi entriamo nell'eterno presente di Dio, non avremo mai fine, ma solo possiamo crescere nell'amore fino ad entrare nell'abbraccio diretto della Santissima Trinità, che non avrà mai fine e non esaurirà mai la nostra sete di felicità. Questo è un altro concetto bellissimo. L'esperienza terrena che noi facciamo della gioia, della felicità, del godimento, del piacere, anche del piacere fisico, da quello sessuale a un vino buono, a un cibo ben preparato, alla fine non è, dici adesso io per tutta la vita non lo provo più, perché è il contrario, ne voglio ancora, non ti basta mai. Allora, sapere che il nostro godimento sarà partecipare alla vita infinita di Dio è una visione dinamica, non statica, che in progressione continua saremo sempre più capaci di amare, perché siamo immersi in una realtà infinita. Riprendo il filo scritto. Solo possiamo crescere nell'amore fino ad entrare nell'abbraccio diretto della Santissima Trinità, che non avrà mai fine, non esaurirà mai la nostra sete di felicità. Oppure, con l'uso sbagliato della nostra libertà, possiamo rattrappirci nel nostro egoismo in una solitudine senza limiti che è un vero inferno. Ecco, questo della solitudine negli scritti di Macio c'è varie volte. L'inferno che cos'è? La solitudine dell'uomo chiamato a una sete infinita di amore e non può accontentarla. E Dio lo ama. Notate? Dio ama il peccatore. Dio ama la persona che va all'inferno. E uso questo linguaggio. Poi cosa vuol dire andare all'inferno, che non è un luogo? Capite? Non c'è il paradiso, non c'è l'inferno, non c'è il purgatorio. C'è una situazione esistenziale di purgatorio e di inferno e di paradiso, ma non c'è un posto. Siamo in una visione materialista, se no siamo dei bambini che devono inquadrare le cose. Capite? È un rapporto personale, intimo, profondo fra ciascuno di noi e Dio. E diventa allora molto evidente che se tu hai abbracciato la fonte della tua gioia, che è Dio, cresci in continuità e ti purifichi da quello che sono le scorie che ti impediscono di amare. Quindi il purgatorio per me è uno dei regali più belli che il Signore ci farà, perché ci purificherà dalle scorie, perché io non voglio amare al 90% o al 70%, io voglio amare al 100%. Ma siccome hai costruito nella tua vita un sacco di asinate, mi dirà il Signore, adesso comincia a tirartele via tutte e io ti aiuto a pulirti, a renderti capace di amare. E quindi sarà veramente una gioiosa crescita nella direzione di questo amore infinito di Dio. La cosa più inaudita è che Dio è innamorato di ciascuno di noi, sue creature tutte, anche soprattutto i peccatori. E fa di tutto per renderci capaci di amare come ama Lui, capaci di corrispondere al suo amore gratuito e persistente, amandosi tra di noi. Per farci conoscere questa sua identità, cioè di Dio innamorato delle creature, che Lui stesso ha sintetizzato nel termine misericordia, ecco, a Macio la Santissima Trinità dice: il mio nome è misericordia, non è misericordioso, che sarebbe un attributo parziale in mezzo ad altri attributi, buono, giusto, fedele, misericordioso. No, io sono misericordia, misericordia infinita. Ha previsto fin dall'eternità di unire la sua divinità alla nostra umanità, facendosi anche lui creatura. L'Eterno si veste di storia e la contamina di eternità. Il perfetto assume la debolezza e le apre la possibilità della perfezione. Colui che è la parola è diventato un uomo e ha piantato la sua tenda tra noi. L'incarnazione del Verbo è, per quanto ci è dato di aver capito, il dono più grande della Santissima Trinità per noi povere creature, scritto, progettato dall'eternità. Allora, qui sfatiamo un luogo comune. Dio crea l'uomo, l'ha creato buono e bello, poi questo stupido ha fatto il peccato originale o cose del genere, allora manda il figlio a incarnarsi. No, è sbagliato. Dio dall'eternità vuole la comunione con le sue creature. Dio dall'eternità ha pensato all'incarnazione, a prescindere dal peccato dell'uomo. Nella libertà l'uomo avrebbe potuto anche non peccare, era libero. Il peccato originale, allora, non è l'episodio della Bibbia di Adamo ed Eva, quello è un modo di raccontare questa realtà, che un Dio crea creatura libera che vuole amare e la creatura dice: non me ne frega niente, io vado per i fatti miei, anzi ti nego, ti distruggo se potessi perché non mi interessi, voglio essere io il protagonista della mia vita. Capite? Ma la decisione dell'incarnazione non è perché devo rimediare al peccato, ma perché io ti voglio amare, a prescindere, io voglio che le creature siano parte integrale della mia vita di Dio. Capite che bello? Quindi dall'eternità Dio vuole la comunione con noi, in assoluto, a prescindere. Non è che dopo, siccome l'uomo ha fatto l'asino, adesso inventiamo una storia nuova, andiamo giù a incarnarci. Ma no, questa è roba da bambini, è molto importante questo passaggio. Un Dio innamorato che ha scelto di rivelare il suo volto, non in forme strane, ma facendosi uomo, condividendo la nostra vita. Capite la bellezza del Natale, la bellezza allora di Maria che viene scelta? Allora, ma che Adamo, ma che Eva? Dimenticateveli, l'Adamo è Cristo, che finalmente, uomo perfetto, mi rivela addirittura il volto di Dio, immagine e somiglianza davvero. La donna, Maria, colei che ha saputo amare più di tutte le creature umane. Questo è il sogno di Dio per te, per me, per ciascuno di noi. Vorrebbe che tu fossimo o Gesù o Maria, insomma, voglio dire. Ecco l'umanità che comincia con Cristo e con Maria, uniti profondamente fra di loro, perché tutto è comunione in Dio, tutto è desiderio di piena comunione d'amore. Pensate che bella questa visione. Poi c'è il peccato. Allora, cos'è il peccato? Ma non è la violazione dei comandamenti, che è una legge che ci costruiamo per vivere fra di noi, è il non voler sapere niente di Dio, pensare di essere noi i gestori della nostra vita, perché dico, non è che chi fa un peccato così presuntuoso di voler governare il mondo, ma dicevo io dei fatti miei, del mio corpo, della mia testa, delle mie relazioni, faccio quello che voglio io. Ma tu sei creato, sei una cellula vivente della Trinità, resa concreta nella materia, e se tu ti dimentichi da dove vieni, dove stai andando, all'abbraccio di cui parlavamo prima, la tua vita non ha senso. Puoi costruire grattacieli, puoi scoprire tutta la fisica atomica, puoi inventare medicine meravigliose, bellissimo, tutti i doni di Dio tra l'altro, ma non hai capito che cos'è la tua vita. Tu sei nato per amare Dio. Non ti puoi accontentare di una creatura, ma qual è il marito o la moglie che è contento e soddisfatto dalla coppia che ha formato? Io, con tutto il rispetto, la gioia, di pregarietà, mi raccomando, però voglio dire, sì, ti voglio bene, ma io vorrei amarti, essere capace di amarti, e tu fossi capace di amare me come Dio ama me. E questo è Dio, ci ha dato Lui questo desiderio profondo di amore totale che solo Lui può soddisfare. Non c'è una creatura umana che possa soddisfarci. Allora, è bellissimo, l'incarnazione diventa davvero la visibilità del progetto eterno di Dio che ha detto io, te creatura, ti voglio abbracciare. E se avete notato prima, nelle parole di Gesù dette che abbiamo ascoltato, diceva alla fine com'è la nostra morte? È l'abbraccio desiderato di Gesù e di Maria che ci stanno aspettando per poterci abbracciare. Capite che bello una visione di questo tipo detta da Gesù, non me la sono detta io da solo, che mi dice allora fidati, io sono con te, so tutto di te, cammino con te e sto aspettandoti. È bellissimo in alcuni dialoghi, non so, con Santa Caterina, con Faustina, quando sia Gesù sia Faustina esprimono il desiderio di anticiparlo, questo abbraccio. È talmente bello e importante che dice, ma io vorrei subito. È come dire, brucio le tappe, sono pronto a venire all'abbraccio. No, la morte mi fa paura, mi tocco i testicoli per scaramanzia, ma stupidaggine. Beh, capite che è veramente... andiamo avanti. Allora, come dire, ecco siamo all'ultimo capoverso, come dire che la Vergine Maria, scelta come mamma perché l'Eterno potesse farsi creatura... A me piace tantissimo questa idea che dall'eternità è previsto che Maria, quindi in concreto quella persona, darà il suo sangue a formare quel corpo che avrebbe avuto un Dio che si incarna. Poi mi vengono un sacco di curiosità. anche malsane. Come ha fatto lo Spirito Santo a fecondare Maria? Perché noi quanti cromosomi abbiamo? Dottore, quanti cromosomi? Come? No, no, ma lo voglio dire, voglio dire, se lo Spirito Santo non mette 23 cromosomi nel grembo di Maria, non nasce un uomo. E ecco qui, cito Ratzinger, sapendo di citare bene, scusate di prima, che dice, è un atto creativo, ha creato veramente nel grembo di Maria, nell'utero di Maria, per far incontrare l'ovulo di Maria con dei cromosomi maschili che dessero vita alla persona di Gesù. Allora, mi sono trovato a parlare con Gioacchino in privato e stavo per fare questa domanda curiosissima, ma come ha fatto lo Spirito Santo a mettere dentro, capite, la mia stupidità, mi confesso davanti a voi. E Gioacchino, prima che io esprimessi la parola, mi dice, fermati, c'era presente un testimone, due testimoni che sono qua, e mi dice, fermati, non fare questa domanda. E poi mi dice, tutto quello che è avvenuto a Maria è quello che avviene ad ogni donna. Non c'è nulla di straordinario dal punto di vista fisico. Certo, ci volevano quei 23 cromosomi che dovevano completare la possibilità dello sviluppo, atto creativo, molto bello. Ecco, allora, ho voluto materializzarla, non so se ho fatto bene o male, ma io l'ho vissuta così, ecco, mi sono almeno confessato davanti a voi della mia stupidità. Però sento davvero bellissimo questo fatto, che la contingenza di quello che stiamo vivendo anche stamattina è nei disegni di Dio, è fantastico questo. Sì, c'è tutta la mia libertà, ma il suo disegno è costantemente presente per aiutarmi ad arrivare all'abbraccio finale. È l'unica cosa che desidera, ma non gliene frega niente di mandare uno all'inferno. Non è mica uno che si arrabbia e dice adesso ti castigo. Ma che castigo? Ma che senso ha per lui mandare uno all'inferno? È un fallimento. No, non so se lo capite, è come un genitore che fa dei figli e dice no, ma questo qui può andare alla malora, questi gli altri no, ma non puoi perdere neanche uno. Gesù più volte nel Vangelo l'ha detto, il Padre mi ha detto di non perdere nessuno di quelli che mi ha dato, e io do la vita per tutti, non per qualcuno che viene in chiesa. Entrate in questa dinamica bella, andiamo avanti. Non ho capito. No, adesso no, finisco, se no dopo la tua domanda ne nascono altre 10, non finiamo. Allora, come dire che la Vergine Maria, scelta come mamma perché l'Eterno potesse farci creatura, è nata in un preciso momento in quella famiglia e in quel punto del creato, ma tutto questo, nell'Eterno presente di Dio, è voluto dall'eternità, è già ricamato meravigliosamente nella tela dell'Eterno disegno di Dio. Anche ciascuno di noi. Così la Vergine Maria è arricchita dall'eternità di quelle qualità spirituali che la rendono il capolavoro femminile della creazione, perché potesse dare vita al capolavoro maschile della creazione, che è Cristo, al nuovo Adamo e nuova Eva. Capolavori perché hanno saputo e potuto corrispondere perfettamente e sempre ai doni ricevuti da Dio. Nel disegno eterno della Santissima Trinità, questo voler creare capolavori riguarda ciascuno di noi. La lettera agli Efesini, al capitolo 3, inizia dicendo Dio ci ha creati per essere santi e immacolati. Addio, se io vi racconto i miei peccati, capite il fallimento della mia vita. E il Signore mi guarda e mi dice, io ti voglio bene, ti conosco, so che hai fatto i peccati, ero lì con te quando li facevi, non ti ho impedito di farli, ho continuato a volerti bene e visto che adagio adagio l'hai capito anche tu e adesso mi vuoi anche bene. Vivetela così la relazione, è una relazione d'amore, di qualcuno che collabora, che è alleato, che sa, ma non sa perché è un guardone, non sa perché è un vendicatore, sa perché ti vuol bene, è veramente parte integrale della tua vita. Questo voler creare capolavori riguarda ciascuno di noi, ma come constatiamo facilmente, un nemico ha seminato zizzania. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati. Secondo foglio. Di fronte a lui nell'amore, predestinandoci a essere suoi figli per mezzo di Cristo Gesù, secondo il disegno d'amore della sua volontà. Sulla grande tela dell'eterno presente di Dio, io immagino proprio questa bellissima tela che è il mondo in cui viviamo, in una delle pagine di Gesù che parla con Gabrielle Bossis, un'altra donna francese che 100 anni fa aveva delle rivelazioni, parla di questo pulviscolo di astri e di galassie dove il tuo pianeta è l'ultimo che conta, ma io ho scelto di essere lì con te. Bellissimo. Allora, sulla grande tela dell'eterno presente di Dio non ci sono fatti passati, perché per Dio tutto è presente. Noi percepiamo una sequenza temporale, il momento storico dell'Annunciazione, poi segue l'Incarnazione, poi segue la Passione, eccetera. In Dio, nell'eterno presente di Dio, esistono e avvengono solo vivi, efficaci, salvifici, presenti per noi, sono presenti oggi. Tutti questi, oggi Maria è fecondata, oggi Maria partorisce, oggi Gesù sale sulla croce. Quell'oggi è l'oggi di Dio, per lui non c'è l'altro ieri. Se io celebro l'Eucaristia, allora cosa succede? Instauro un collegamento fra la mia realtà temporale, terrena, con il tempo, no? Il prima, il dopo, il futuro. Bene? E mi collego direttamente con l'Eterno. Capite che celebrare l'Eucaristia, celebrare il battesimo di un bambino, celebrare il sacramento della riconciliazione, è un collegamento fra la realtà tragica della terra con la realtà definitiva di Dio. Ecco il sacramento. Sacramento vuol dire veramente anticipo di paradiso, di contatto diretto con Dio, garantito da Cristo. Notate, è importante questo passaggio. In concreto, dunque sono arrivato al terzo capoverso, in concreto, quando il sacerdote celebra l'Eucaristia, celebra nell'Eucaristia il grande dono dell'immolazione di Cristo che si offre al Padre e muore sulla croce per la nostra salvezza, non fa una commemorazione di un fatto passato, ma ci rende presenti, partecipi, noi siamo al Calvario. In quel momento avviene il Calvario per noi, in quel momento la realtà spirituale di Cristo che muore sulla croce per amore mi rende partecipe presente come Maria, come Giovanni in quel momento, con le grazie spirituali legate a quel momento. Se io sono ai piedi della croce e il sangue di Cristo me lo faccio addirittura diventare cibo e bevanda nella comunione, ma la grazia stessa di Dio che si è incarnato e morto per me è per me tutta, non è una pia commemorazione, ma sì, se ci pensiamo un po', chissà. Ecco, allora vado avanti. Dunque viene attualizzata per noi la Pasqua di Cristo e siamo veramente arricchiti della sua grazia. Non è un nostro pensiero, non è un sentimento nostalgico, siamo veramente tirati fuori dal tempo e immersi nell'eterno presente di Dio. Questo è possibile perché siamo uniti a Cristo e formiamo con Lui quella realtà misteriosa che chiamiamo corpo mistico, quella realtà concreta che chiamiamo Chiesa, uniti nella comunione d'amore con tutti i credenti, presenti, passati e futuri. Se recito il Santo Rosario, meditando con fede, con amore, uno dei bellissimi momenti della vita di Cristo e di Maria, lo Spirito Santo, che ispira la mia preghiera, mi rende, attenti, attore presente a quell'avvenimento. Ne ricevo le relative grazie efficaci. Nasce Gesù a Betlemme, sì, ma 2000 anni fa. Nella preghiera, se io entro in comunione d'amore col Signore, dico, sono qui a meditare il momento in cui a Betlemme Maria ha partorito Gesù. Io sono partecipe di quel momento e della grazia spirituale legata a quel momento. è come sfondare la distanza fra la terra e il cielo e entrare in contatto diretto con la sorgente della vita. La preghiera, e soprattutto la preghiera comunitaria, la preghiera liturgica, ma con assoluta certezza la celebrazione dei sacramenti, mi immergono nell'eterno presente di Dio e realizzano oggettivamente un anticipo di paradiso. L'anno liturgico è una bella invenzione, voglio dire, adesso ripartiamo col Natale, cioè è un'invenzione umana, innegabilmente questa, no? Allora io dico, l'anno liturgico con l'Avvento, il Natale, la Quaresima, la Pasqua, la Domenica della Santissima Trinità, la Pentecoste, potrebbe essere paragonato a un cammino su questa tela, un'immensa e meravigliosa tela dell'eterno presente di Dio, guidati dal GPS, che è quello della liturgia. Cioè, voglio dire, decido di rivivere, ma non è nostalgia, ecco, questo è il passaggio. Io posso rivivere quella bellissima scalata al Monte Bianco, che oggi faccio fatica a fare 3 gradini, e dico che bello quel giorno che ero arrivato alle 8 del mattino ero in cima al Monte Bianco. Sì, però il Monte Bianco è là, io sono qui con le gambe che non vanno. Quando invece io entro in comunione d'amore con la preghiera, che non è il gioco delle parole che dice la mia bocca, è il mio cuore che ama, che crede, che si lega alla realtà di Dio, allora in quel momento io entro davvero in comunione con la realtà che sto dialogando, niente meno che con Dio. Non sto dialogando col mio vicino di banco o con mio marito o mia moglie, sto dialogando con Dio. Termino dicendo 2 cose. Che bello, se tutto è presente in Dio e non c'è un passato, la mia mamma e il mio papà, che sono in paradiso da un po' di anni, sono a mia disposizione nella preghiera. Cioè, non sono passati. Se io oggi prego e dico, Signore, voglio che la mia mamma e il mio papà siano in paradiso, nell'abbraccio finale con te, liberati da tutte le scorie, avviene. Adesso esaspero questo discorso. Voglio portare in paradiso tutte le persone del passato, ne scelgo una a caso, so di fare una provocazione, scelgo Hitler. Scelgo Hitler e dico, Signore, prego per la salvezza eterna di Hitler, perché tu la vuoi quella salvezza, è un tuo progetto, non è una mia ambizione, tu l'hai creato per te, non per le cavolate orribili che ha fatto. E io prego, intercedo. La Madonna Fatima ha detto a quei 3 bambini, poveretti, piccolini, dice, li vedete i peccatori che stanno precipitando nel fuoco del pentolone dell'inferno? Paragoni usati per farci capire dai bambini, no? Ma leggete i commenti di Ratzinger a quelle visioni meravigliose su internet. E la Madonna dice, se voi pregate, li salviamo. Ma come? Sono peccatori, stanno andando all'inferno e noi li salviamo. Ma questo è il progetto di Dio. Vuole la mediazione umana. Vuole che qualcuno si faccia carico. Beh, ha già scelto il migliore, ha scelto suo figlio, che si è fatto carico del peccato. È diventato lui peccato per noi, per poter essere veramente, darci la capacità di uscire da questa situazione terribile di peccato e ricongiungersi con Dio. Non so se capite che l'eterno presente di Dio è una cosa bellissima. I nostri defunti non hanno ancora avuto la sorte finale. Se io oggi prego per mia mamma e mio papà, li sto aiutando a arrivare all'abbraccio finale in pienezza d'amore. Capite che vale la pena di pregare per i defunti, allora? Capite che è bellissimo intercedere anche, ve lo dico qui, per un bambino che mi nasce e che morirà dopo di me, ma io intercedo già per lui perché me lo voglio in paradiso con me. E per il Signore è tutto presente, non c'è oggi, domani, dopodomani, ieri. Fantastico questo. Non so se provate a pensare a questa cosa. L'eterno presente di Dio mi garantisce che ci sarà un giorno finale, umanamente parlando, nel tempo terreno, in cui finalmente tutti ci riportiamo in paradiso, che è il sogno di Dio. Ma ce ne sono 100 di domande.
Paolo ieri, anzi l'altro ieri, ci raccontava come un posto si è spruzzato la mano perché ha fatto vedere l'inferno e anche Santa Faustina, ecco, che ha messo il diario delle cose così. Come si può dire? Io sono stata annunciata, per questo, perché tutte le persone che non hanno la possibilità di conoscere.
Se sei stata attenta, Paolo, lui ha detto, quindi l'inferno c'è, ma non ho detto chi c'è dentro. Guarda che è importante, cioè, se l'inferno non è un luogo, non è un fuoco, tutte cose terrene, per farci capire, paragoni, non esistono queste cose, ma c'è il tuo rapporto con Dio, solo quello c'è. E sei tu che oggi sulla terra decidi se vuoi aprire il tuo cuore a Dio o non vuoi aprirlo. Quando tu chiudi il tuo cuore, tu sei già all'inferno, sei nella solitudine povera dell'umanità che crede di avere senso avendo buttato fuori dalla sua vita Dio. L'inferno non è un luogo, non ci sono fiamme, non ha una collocazione geografica, fisica, è il tuo cuore, il tuo rapporto con Dio.
Io sono stato chiaro, frequentato la chiesa e privilegiato e avvantaggiato, ma la maggior parte di gente che c'è fuori magari crederebbe che avesse la possibilità di conoscerlo. Cioè sono stati preconcetti per cui la gente non dava nella chiesa. Allora io credo tanto a tutte quelle tante persone, quelle tante famiglie che ci sono, quelle persone veramente delle persone che non hanno la possibilità di conoscere.
L'infantilità della conoscenza povera della religione come i bambini piccoli. L'adulto non c'è, l'adulto ragiona ancora sulle stupidaggini che abbiamo inventato per fare catechesi infantile. Tu ti porti in paradiso tuo marito che ti ha preceduto nell'abbraccio. Tu te lo porti in paradiso pregando tu oggi, e questo è bellissimo, capisci il valore dell'eterno presente di Dio, dove tu gli sei presente come gli è presente lui, e dici ma sono passati degli anni oppure ha fatto delle cose sbagliate, non preoccuparti, tu pregalo perché dice io e lui siamo una cosa sola, l'hai deciso tu, Signore, il giorno del matrimonio, hai detto che siamo una carne sola. Non posso venire in paradiso un pezzettino io, lui no, te lo porti in paradiso. È per quello che io ho detto, Signore, io voglio portare in paradiso tutte le persone che ho conosciuto, quindi voglio portare tutti in paradiso. Ma dovete dirlo anche voi, che così tutti insieme ci arriviamo. Vabbè. Scusa, ho rubato molto tempo, ma non so se sono riuscito. È un concetto molto bello questo, veramente creativo. Vi aggiungo un particolare perché lo dice Gesù parlando con Gabriel Bossis. E gli dice, ci sono dei giorni che non riesci a pregare. Quei giorni, sai cosa devi fare? Offrimi la preghiera, non so, di Santa Caterina. Perché dice, per me sono qui presenti ancora oggi. Non è che hanno pregato allora e non ci sono più. L'atto d'amore di queste persone che mi hanno amato nel tempo è un patrimonio di ricchezza a tua disposizione. Io e te, e Caterina, e Don Bosco, e Faustina, mettete tutti gli altri, siamo una cosa sola. Non riesci a pregare tu, ma offrimi la preghiera degli altri. Che meraviglia. Io ogni tanto lo faccio. Signore, oggi proprio non ce la voglio, non ce la faccio. Bene, ti offro l'adorazione degli angeli, dei santi, di tante persone che ti hanno voluto bene e che continuano a volerti bene. Io stamattina non ce la faccio. Me l'ha detto il Signore di dire così, che bello.
Mi collega un po' a quello che ha detto ieri Paolo quando parlava di Santi.
Non ho capito.
Ti ricollega un po' a quello che ieri ha detto Paolo quando parlava di Santi, diceva ogni giorno ci dice di no?
Sì, sì, ma è.
Certo, sarà anche in prima fede. Comunque. fate subito. Fatemi dire una cosa, che a me questo faccio aperto, poi alzate le mani e arrivo con il corpo. Le cose belle che ha detto il Ferdinando adesso. La cosa meravigliosa che secondo me abbiamo ascoltato prima, però se la prendiamo più serio, almeno se io la prendo più serio, da un lato è meraviglioso, dall'altro mi spaventa. Non mi spaventa diciamo, per la difficoltà o per la complicazione, mi spaventa perché intravedo che nostro Signore è come il sole che ieri, l'altro ieri Paolo ti diceva, che lui faceva il salesiano che ci ha fatto la meditazione, dice che lui aveva fatto pulire le vetrate della casa di Nadia ai ragazzi, e quando, finché il tempo era, c'era toschia oppure c'era buio, si trattava di cose pulite, ma appena arrivava quel sole sfolgorante che ti faceva vedere le strisciate che erano le nasse, si capiva che c'erano tante imperfezioni. E un po' mi spaventa anche quello che ha detto, cioè, ha letto Luigi Salvondelli che abbiamo ascoltato, sapere che il Signore conosce ogni istante della mia vita, perché io di istanti della mia vita, di cui mi vergogno, diciamo, di quello che ho fatto, me ne ricordo parecchi, ma lui addirittura si ricorda anche quelli che io nel frattempo ho dimenticato. E soprattutto il timore, secondo me, è legato al futuro, perché tutti noi, forse, non so, può venire a tutti la tentazione di dire: oggi sarebbe bello che il Signore ci parlasse direttamente, ma se il Signore ci parlasse direttamente, forse ci direbbe con ancora più chiarezza e ancora più consistenza che vuole che noi la cambiamo la nostra vita, cioè che non ci accontenta del fatto che siamo dei mediocri cristiani, vuole che noi siamo dei santi veri. E per chi è stato questi giorni a questo ritiro, di santi ce ne sono stati parecchi, e non ce n'è nessuno a cui uno si scriverebbe volentieri di dire: mi piacerebbe essere come Benedetta Bianchi Porro, che è rimasta senza vista, senza udito, senza sensi, oppure come Manuel, il bambino di cui ieri ci ha parlato con Ferdinando, che è morto a 9 anni di un tumore, oppure come David, non mi ricordo il cognome, che è morto a 17, Alessandrina, che è rimasta inchiodata in un letto per 30 anni a vivere solo di questo. Cioè, gli esempi che si danno i santi sono esempi veramente sfidanti. E nello stesso tempo è vero che il Signore dice sempre le stesse cose, ma evidentemente noi non lo stiamo ascoltando a sufficienza se sta moltiplicando gli aiuti. E anche il Gioacchino e Maccio sono un moltiplicarsi di aiuti, che forse non servirà a salvare tutti, cioè non è fatto obbligo di crederci a tutti, però se servirà a far capire a un numero importante di persone che la loro vita, quello che ci ha letto prima di un mese di Salvatore, è nelle mani di Dio, sotto gli occhi di Dio, e vuole che e Dio ci chiama a un cambiamento importante, sarà comunque stato utile. Ma se noi entriamo veramente in sintonia, ci rendiamo conto che c'è un Dio che unisce tutte queste cose, che unisce Suor Faustina Kowalska a Maccio, poi dopo uno incontra Gioacchino e dice: ah, aperto lui che parla con Dio. In realtà lui racconta che capito che sua moglie si è arrabbiata quando, che lui è andato prima dallo psichiatra dicendo che c'è qualcosa che non va, e poi dopo lo psichiatra gli ha detto: mica che vai dal parroco. E la moglie dice: ma come? Ma Dio non mi ha chiesto il permesso di dare questo gancio, tra virgolette, a mio marito. Insomma, c'è sempre il fatto che Dio è esigente nel volerci salvare, ma nel volerci salvare vuole coinvolgerci fin nel profondo. Quindi sì, da un lato è vero che sono cose che non siamo obbligati a credere, ma dall'altro interroghiamo su ognuno di noi se in questo nostro non volere essere interrogati a credere, cioè dire io non ho bisogno, non ci sia anche una scelta di comodità per non mettersi in discussione. Nella mia esperienza di fede personale, io sono un po' a livello, per certi versi mi sono sentito molto in risonanza con Paolo il Salesiano, cioè a me non mi ha mai detto niente di esplicito il nostro Signore, però dei segni mi sono arrivati, sono segni piccoli come quelli del portachiavi, per intenderci, che se uno li racconta la maggior parte della gente può dire: beh, vabbè, te lo sei immaginato, però io so che non è così, e tutto sommato non mi va di raccontarli, perché se li raccontassi mi direbbe: beh, vabbè, dai, una coincidenza, no, vabbè, ma che cosa, perché dici? E invece è così, perché se proponi al Signore un patto, delle volte lui non onora, e dopo tu sei chiamato ad onorarlo, allora ti rendi conto che che dovresti farne un altro più esigente, ma tu ogni volta ti allunga la mano e ti chiede l'elemosina, e siamo disposti a farla fino in fondo. Quindi, scusate, concludo nel dire: Lazio non mi serve. C'è il fatto che io sono già un cristiano che può, come dire, dire tanto sono a posto con tutto il resto, oppure c'è il timore di vedere questa mano che si allunga verso di noi e mi dice che cos'hai da darmi? Credo che sia una domanda.
Gioacchino mi raccomandava non parlare di me, non parlare di Maccio, parla del messaggio, perché quello sia importante. Anche se non vengono a Maccio, non è importante per niente. Anche se non sanno che c'è stata una rivelazione, non importa. Ma il messaggio dallo è la sostanza.
L'anno scorso ho fatto l'invito del ritiro che non facevo da tanto tempo, così, perché per circostanze mi hanno portato a venire al ritiro, e se era Maccio, sconosciuto per me, avevo visto che c'era stato un pellegrinaggio, che non volevo domanda per Ferdinando, e l'avevo detto ma chissà che è, e l'ho lasciato perdere, pur sapendo che con Ferdinando presenta cose sempre molto, molto vive e intense per la nostra fede. Quindi sono venuta al ritiro dell'8 dicembre e ho chiesto, iscrivendomi in ritardo, molto in ritardo, di Ferdinando mi accorgo dicendo bene, così adesso potrai vivere anche tu. E io ho detto, non Ferdinando, la Trinità per me è un mistero, tanto che grande, tanto che bambina piccola, e penso che sia più per tutti, però preghi per me perché capisca qualcosa. So che non capirò molto, ma qualcosa posso capire. Sono venuta, ho fatto tutto il percorso insieme, nella realtà di Maccio. E la realtà di Maccio mi ha aperto il cuore, non perché io non so, cioè io vengo dalla famiglia di un certo tipo, e quindi questi insegnamenti mi sono stati dati, io ho rivissuti io nella mia formazione personale, e quindi anch'io dico la stessa cosa, ma cosa c'è di diverso? E ho sfidato con Ferdinando, domandandolo e chiedendo di pregare per me. Te l'avevo fatto perché pur io, essendo uscita da questo consenso di consapevolezza del mistero, però sono riuscita a capire che il Signore mi abbraccia e mi abbraccia così forte che prima lo sentivo, sapevo, nella mia testa lo vedevo e dicevo Signore, tu mi abbracci, nella esterno, sono uscita con la consapevolezza e che cerco di vivere sempre anche attraverso quelle giacolatorie, quelle preghiere semplici che abbiamo imparato durante la consacrazione, quando c'è una prima di silenzio, mi rendo conto che sono abbracciata, ma un abbraccio vivo. E questa è una cosa che è una cosa incredibile, ogni volta che lo provo e mi commuovo. Per cui uno può essere anche un soggetto con un cuore sensibile, ma è strano, molto strano, perché sono abbastanza concreta. Seconda cosa che volevo dire e chiedere a Don Ferdinando, che non ho sentito questo che ha parlato di lui adesso, che hai detto adesso, dici il Signore aveva già previsto da sempre che fossi uomo, dall'eternità aveva già deciso che voleva fossi uomo. Se è vero che Adamo e Eva sono stati presi come esempi e non sono loro, come fa? Dio, se noi non fossimo stati gli uomini che cadevano in qualche modo nel peccato, perché doveva venire a farsi crocifiggere e a patire quello che ha patito? Cioè, se lui era sceso dall'eternità, forse perché sapeva già che l'uomo sarebbe caduto, comunque, anche se sono figure che la vedeva, cioè, se non mi trovo detto, cioè, io so che Dio si è fatto uomo per venire a un nuovo agnello, perché una volta sacrifici umani, i sacrifici degli animali erano per la purificazione dell'uomo e lui è venuto come un uomo agnello.
Cancella. È il fatto stesso di Dio che si fa uomo che conta. Per un momento dimentica la passione. Pensa al vero miracolo è quello di un Dio che si fa uomo per condividere la tua vita e aprire il passaggio che tu potessi arrivare a loro. Poi la cattiveria dell'uomo, e questo è fondamentale, vari santi dicono poteva finire in maniera diversa la vita di Gesù, non era obbligatorio che morisse in croce. Non abbiamo un Dio sanguinario, dolorifico, che vuole la sofferenza, vuole la morte, il sacrificio umano, neanche per sogno. Vuole un esempio di amore totale. Quando l'amore totale è nei primi anni della vita pubblica di Gesù, è l'accoglienza della gente, è il miracolo che guarisce il malato, che moltiplica il pane, eccetera. Quando la bontà del Signore, l'amore che Lui ci sta insegnando, incontra la violenza umana, succede quello che succede, diceva lei prima, milioni di morti, disgrazie, ingiustizia, un mondo assurdo. E Gesù cosa fa? Ama. Il miracolo del Calvario non è il sangue nel senso della ferita, del dolore, è che Lui ha continuato ad amare mentre noi lo tagliavamo a pezzi. È l'amore da mettere. Leggi il Vangelo di Giovanni, non ti racconta un macabro e una macabra esecuzione, ti racconta la vittoria di un re che sulla croce è seduto in trono e regala la madre, regala lo spirito, regala la vita alle persone. Perché già l'avevano capito la prima comunità, sì, la violenza umana è intervenuta su questo meraviglioso progetto di Dio e l'ha reso sangue e morte. In quella situazione dove l'uomo disperatamente butterebbe via tutto e negherebbe Dio, Dio ci ha fatto vedere che l'uomo, Cristo, ha saputo continuare ad amare, e questo è il modello di vita umana che Lui ci propone: amare, nient'altro. Ascoltate, noi fra un quarto d'ora abbiamo la messa, 20 minuti, dobbiamo almeno andare a bere il caffè, riposarci un attimo, riprendiamo un po' in chiesa, in cappella, ce la basso. Nella cappella che c'è a metà. No, chiedi in privato. Adesso andiamo. Per piacere dovete portare con voi i bei fogli che vi ho dato, ve li tenete. Portate il libretto dei canti, questo libretto verde. Grazie. No, non dovremmo più tornare in questa sala, quindi quello che è vostro prendetelo. Amina, questo è Pier Franco. Non so perché era qua.
Aiutatemi a guardare la terra.
Cosa avete perso?
Che cosa è entrata questo? Che c'è?
Sì, sì, sì. Sì.